dai 94,7 96,250 di Città del Capo, Radio Metropolitana.
Sta per iniziare la trasmissione che vi parla di attualità e costume.
Cervello di scorta.
La trasmissione che ci salva la testa.
Buongiorno Cristina, in che campo stai?
In campo? In campo di che?
Per esempio, io sto nel campo dell'informazione.
Ah, ho capito, anch'io allora, vai.
Un campo in cui non sto sicuramente è quello musicale. Forse gli ascoltatori, le ascoltatrici, gli abbonati e gli abbonati di Cervello di Scorta se ne sono accorti.
Io invece sicuramente non sto nel campo sportivo.
Ah, cioè non giochi a nessun gioco?
No, poi soprattutto il campo sportivo viene in mente solo il campo per il gioco del calcio e mi infastidisce un po'.
A me piacciono di più i campi da golf, però non per giocare a golf.
Per fare che, scusa?
Ma così, per farci una passeggiata, prendere il sole.
Wow.
Insomma, di cosa parliamo oggi a Cervello di Scorta?
Campo, terreno adibito alla coltivazione, luogo di esercitazione o combattimento, accampamento militare, esercito schierato in assetto di guerra, luogo attrezzato per accogliere profughi, sfollati, area attrezzata per attività e competizioni sportive o ricreative, terreno di gioco delimitato da specifiche demarcazioni, ampia distesa, ambito, settore, sfera di attività, di competenza, possibilità, facoltà, occasione. Area fornita di impianti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, grandezza fisica non materiale distribuita nello spazio e nel tempo, regione di spazio accessibile a uno strumento, lo spazio che rientra nell'inquadratura della macchina da presa o fotografica, sfondo su cui sono collocate e spiccano le figure di un dipinto o di un bassorilievo, superficie di ciascun lato di una medaglia o di una moneta, eccettuata la figura centrale, in matematica corpo in cui la seconda operazione gode della proprietà commutativa, in informatica, sezione unitaria di informazione in cui può essere suddiviso l'insieme dei dati di un record.
Non siamo uscite troppo dal campo, se la vostra, questa volta vi abbiamo fatto ascoltare non la voce della cultura, il nostro Piero Santi, ma la voce della cultura senza K.
Senza K, Francesco Locane, che ci ha detto quanti significati può avere la parola campo.
Tantissimi.
Tantissimi e forse anche degli altri. Allora vi chiediamo, come sempre, che cosa vi fa venire in mente la parola campo. Ce lo potete dire mandandoci un SMS al 348-7649-289.
Oppure per chi ci ascolta il giovedì in diretta, potete mandarci anche una mail, appunto, a diretta@radiocittadelcapo.it. Per chi ci sta ascoltando invece in replica il sabato, la mail è cervellodiscorta@libero.it.
Chissà come si vive in un campo profughi, anche il nostro Francesco Locane ci ha detto che per campo si intende anche quello.
Eppure una città come Bologna, un'area metropolitana molto grande, c'è un campo da dove da molti anni vivono persone scappate durante la guerra nei Balcani. E Giulia, una volontaria dell'associazione Arambe, ci ha aiutato a creare un ponte tra noi che siamo qua chiusi nella nostra radiolina e una donna che abita nel campo. Proprio Benedetta l'ha intervistata.
Sono Guardanna.
Dove si trova il campo in cui lei abita?
A via Baccioli 22.
Siamo fuori dal comune di Bologna?
Sì, ma comune di Bologna e comune di Castelmaggiore. Ci siamo sotto due comuni, no?
Da quanto abita in questo campo?
Io abito da 7 anni, ma ci sono le persone che abitano da 10 anni, anche è un po' di più.
Lei da dove è arrivata?
Io da ex Jugoslavia.
E dove abitava? Come si chiamava la sua città? Come si chiama?
Il Belgrado, proprio la città della Jugoslavia.
La capitale dell'ex Jugoslavia.
Sì. La Serbia.
Come mai è arrivata qui a Bologna?
ma sai come la vita è un po', non lo so se conosce le guerre che sono state, e poi la vita non è sufficiente, non si vive un po', sai com'è.
Lei giù. Quindi ha vissuto, è rimasta a Belgrado quando c'era la guerra, è partita dopo la fine?
Appena si è finita la guerra, a 99, sono partita qua, appena si è finita.
Quanti anni aveva quando è partita?
Io avevo 18 anni, così se mi ricordo, se non mi ricordo male.
Ed è partita da sola?
Sono partita da sola e dopo avevo nato 3 bambini che sono nati qua in Italia e dopo, ma la vita non si cambia, sai, è un po' difficile di cambiare tutto, mi trovo un po' di difficoltà perché non ho i documenti, ma come che ho nato qua, due bambini sono nati qua, ma non c'è niente da fare, no? Adesso ho fatto una cosa per il permesso di soggiorno, no, ma non lo so se mi danno una positiva risposta o negativa.
Lei adesso ha chiesto ha chiesto di essere riconosciuta come rifugiata di guerra?
No. Perché quando io sono partita la guerra è finita.
E quindi non ha avuto...
E quindi voi potete stare tranquillamente nel vostro paese perché non c'è più la guerra, ma è difficile. Sempre ci sono problemi economici e tutte queste cose.
Come si vive nel campo dove abita?
Ma molto male, sai.
Mi descrive com'è la sua casa?
Ma è fatta del ferro, questa qua, una ruota, no? Che è fatta da ferro, quando è inverno è troppo freddo, e quando è estate, come adesso, cioè da 40 gradi che non si vive proprio, abbiamo il bagno fuori, per esempio quando è inverno dobbiamo portare i bimbi fuori a lavare, è tutto una cosa, come ti spiego, se vedi così puoi vedere, no? Tutte sono distrutte.
Sono vecchie, ci sono da tanto tempo, da tanti anni.
Sì, ci sono da 12-13 anni che sono qua. Le baracchine, le ruote.
Ma lei sa se qualcuno è riuscito a cambiare casa, a trovare una casa migliore?
Ma ci sono rimaste, adesso ci sono rimaste 12 famiglie, ma sono andate 4 famiglie. Ma il problema è questo, che ci sono i prezzi che dà il comune, se il comune ti vuole dare una casa, no? Ma com'è difficile, ma ti danno da 700-800 di euro. Invece se tu prendi un stipendio da 800 euro, come lo riesci a pagare? Non è possibile.
Nella sua famiglia in quanti lavorate fuori da casa?
Io lavoro, ma sempre a nero, e poi basta, che mantengo la famiglia.
Le posso chiedere che lavoro fa? Quando...
Ma io faccio adesso pulizia in casa, soltanto.
E quanto guadagna?
Ma ti dico pochissimo, appena riesco a mantenere la famiglia, ecco.
Quanti siete?
Puoi immaginare, 7 persone.
Tutti a carico suo?
Adesso mio marito cerca qualche lavoro, ma nessuno non ci dà aiuto, ha fatto le domande, ma aspetta che lo chiamano.
Suo marito ha i documenti?
Ce l'ha la ricevuta. La ricevuta che aspetta che aspetta il permesso di soggiorno.
Perché lui era arrivato prima?
Sì, lui è arrivato a 92, quando era la guerra nella Croazia, nella Bosnia. Sono arrivati, come che hanno bevuto il permesso di soggiorno umanitario.
Quindi poi ci sono 3 figli, lei e suo marito, e poi ci sono anche delle altre persone, però, che vivono.
C'è la mia nonna, ma ecco. Che vive nell'altra baracca.
E però la mantiene lei, perché non può lavorare.
Un pochettino, perché adesso si trova in ospedale, che è tanto malata anche lei, senza permesso di soggiorno.
Prima di arrivare in Italia, a Belgrado, dove abitava?
Vivevo con i miei genitori.
In casa loro?
Sì, in casa di loro, ma sempre una piccola casa. Ce l'ho due fratelli che vivono adesso con loro. Ma adesso, come che io ho una famiglia, puoi immaginare se ci vado lì, non è possibile.
Lei vorrebbe vivere in una casa, non in un campo?
Sì, tesoro mio, come no? Io sono venuta qua per migliorare la mia vita, ma adesso dei miei bambini, adesso voglio che loro vivano una bella vita.
Vanno a scuola?
Vanno a scuola, adesso la più grande è finita la prima elementare, più piccolo, adesso fa la prima elementare, terza bambina che va adesso in asilo. A settembre. Sai come studiano la più grande? Molto, molto brava. Speriamo che rimango qua, se no si distrugge vita dei bambini, no?
Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso. A mai ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior.
Del Beccaccino, a primavera si ricopriva lente ondate di migliaia di fiori colorati, ci giocavo a calcio e agli indiani, a volte sostavano le giostre.
È un pensiero tuo?
No, questo è l'SMS che ci è arrivato al 348-7649-289, perché oggi Cervello di Scorta parla di campo.
E infatti ci stiamo facendo cantare anche da Sting, Field of Gold. For to gaze a while upon the fields of barley. Come al solito sentito, facciamo un po' di contaminazioni musicali tra un campo musicale e l'altro, se si può dire così.
Penso di sì, cioè nel senso che noi mettiamo un po' quello che capita, però a tema, no? Sempre a tema, ma un po' spaziando tra i vari campi, come dicevi tu. E però campo, insomma, la prima cosa che potrebbe, dovrebbe venirci in mente è il campo naturale, come ci suggerisce anche il nostro messaggio, i campi, la primavera, i fiori e anche qualcos'altro.
E anche qualcos'altro, campi che magari rischiano di contaminarsi, non sempre le contaminazioni tra campi sono positive. Per esempio in agricoltura le contaminazioni tra campi coltivati a OGM e campi coltivati in modo convenzionale oppure addirittura biologico. E noi abbiamo chiesto a un esperto, un tecnico potremmo dire, se in Italia c'è il rischio di questo tipo di contaminazioni. Lo abbiamo chiesto di contaminazioni tra campi, lo abbiamo chiesto a Danilo Argiolas della cooperativa Agrecos di Ghilarza, che si trova in provincia di Oristano.
Attualmente in Italia la coltivazione di OGM non è consentita, perché c'è tutto un discorso di normativa che sta andando in evoluzione e quindi per il momento non si possono effettuare coltivazioni di OGM. Il rischio tecnico, diciamo così, esiste comunque. Nell'eventualità di avere un campo OGM e un campo normale, diciamo così, convenzionale, adiacente, c'è il rischio da parte degli OGM di contaminazione. Quindi questo è un elemento che deve essere preso in seria considerazione nel momento in cui si andranno a fare, diciamo così, le linee guida per la coesistenza di coltivazioni OGM con coltivazioni normali. Bisogna tenere conto del discorso della ventosità, del discorso della capacità, diciamo così, delle piante di essere inquinanti rispetto a quelle, tra virgolette, naturali. Sono aspetti che vanno presi in seria considerazione.
Ecco, per esempio tu in questo momento ti trovi in mezzo alla campagna sarda, immagino, anzi mi sembra anche di sentire che ci sia un po' di vento. È possibile, esatto. È possibile lì fare tenere separati i campi?
Allora, qua si vive in una realtà un po' particolare, perché innanzitutto sono campi molto frammentati, quindi una proprietà fondiaria molto, molto suddivisa, che non ti consente di avere quindi grandi estensioni su cui fare questi ragionamenti. E quindi c'è un discorso innanzitutto economico che non sta molto in piedi, in prima battuta. In seconda battuta, da un punto di vista puramente tecnico, il fatto che qua ci sia una ventosità sempre molto elevata accentua notevolmente questo problema e quindi sarebbe sicuramente molto difficile portare avanti ragionamenti di questo genere.
Tu ti occupi di commercializzare la carne, in particolare la carne d'agnello. Che cosa te ne importa? Cosa importa alla ditta per cui tu lavori di tenere separati i campi OGM e campi non OGM?
Nel caso specifico nostro, quello che a noi preme è che in un territorio come il nostro, dove i discorsi della naturalità, della genuinità, dei prodotti sani, salubri, legati fondamentalmente alla bontà del territorio, non venga in qualche modo inficiata da coltivazioni che di naturale, diciamo così, hanno belle che poco. Teniamo conto che la maggior parte delle sperimentazioni OGM sono fatte oggi non per produrre di più e per risolvere i problemi, diciamo così, della fame nel mondo, come spesso si sente dire, ma sono fondamentalmente degli OGM che hanno come obiettivo finale quello di essere resistenti o a qualche insetto o a qualche trattamento, diciamo così, intensivo da parte di diserbanti. Quindi è un discorso che in aree dove si punta a un'agricoltura di qualità non sta in piedi.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real.
Cristina, tu che ti sei occupata tanto del campo del biologico, che ne pensi?
Beh, il nostro Danilo ci ha posto sul piatto un sacco di problemi legati agli OGM. È vero che tante cose, no, non si sanno ancora, il rischio effettivo di alimenti OGM non lo conosciamo, però quello che sappiamo è che se vengono coltivati di fatto andranno a contaminare tutto quello che gli sta attorno. È una cosa che proprio è di qualche giorno fa, un paio di giorni fa, l'Unione Europea ha approvato la possibilità di contaminazione non di una coltura normale, ma di una coltura biologica, addirittura dello 0,9% da OGM. Cioè, in una pera biologica può esserci fino a un massimo di 0,9% di OGM. Perché? Perché è impossibile arginare il vento, è impossibile bloccare le colture e non far spargere i semi.
Allora l'unico sistema è magari scoraggiare il biologico, almeno in certi territori, come ci diceva Danilo, dove appunto per forza la contaminazione, insomma, è un dato di fatto.
Eh sì, insomma, oggi comunque continuiamo campo da tanti punti di vista, e ci è arrivata anche una mail di nostro ascoltatore Gino che ci racconta però di campo scritto con la K.
Sì, Gino è anche una voce nota agli ascoltatori di Cervello di Scorta, perché ci ha parlato di un particolare tipo di massaggio, se non ricordo male lo shiatsu, e ci spiega Gino che campo con la K è il termine usato dai giapponesi per il pensiero cinese riferito all'energetica umana e al trattamento delle sue alterazioni.
Io mi sono già perso, scusa.
E adesso ci spiega ancora meglio Gino. Vi sono grandi suddivisioni nel campo con la K, una derivata dalla zona del fiume Giallo nel nord della Cina e l'altra da quella di un altro fiume, lo Yangtze, a sud. Dalla prima zona, piuttosto arida, con presenza di muschio ed erbe, vengono le pratiche come agopuntura, moxibustione, massaggio shiatsu, massaggio su persone vestite come l'anma, ma io non so cosa sia l'anma. E poi invece dalla seconda zona, fertile, ricca di vegetazione, viene invece la tradizione erboristica. Le due correnti vennero integrate durante il periodo Han. E insomma Gino ci manda dei baci e ci spiega appunto che cos'è il campo con la K.
E spostiamoci in un altro campo, perché a Bologna da qualche tempo si riunisce un gruppo aperto di autoformazione per progettare e realizzare un'inchiesta su Bologna. L'abbiamo presentata anche nel corso di Genius Loci, quando è partito questo seminario. Che senso ha quindi indagare ancora su una città già sovraesposta mediaticamente e radiografata, diciamo, da più parti? La nostra Benedetta l'ha chiesto ad Alessandro Gulinati, che è uno degli ideatori del seminario.
Sì, sono d'accordo con te, Benedetta, che Bologna è sicuramente una città sovraesposta sulla scena nazionale, sovraesposta mediaticamente innanzitutto, e proprio forse è anche questo. Questa è una delle ragioni per cui occorre approfondire e rendere e produrre un'analisi più scientifica di quella che è la realtà di Bologna, perché mi sembra di poter dire senza esagerare che la sovraesposizione mediatica, le definizioni ricorrenti sui media per descrivere la realtà bolognese siano definizioni a volte troppo facili, a volte ambigue, e quindi che vanno approfondite, come ad esempio è la definizione di degrado, che è molto spesso ricorrente, che si applica a tantissime realtà diverse, che riguardano la povertà, che riguardano l'immigrazione, che riguardano il lavoro, che riguardano la città, e da un punto di vista anche ecologico, ambientale. Una definizione quindi che racchiude una serie di significati molto ampia e che probabilmente deve essere sessionata in una qualche misura. Bologna davvero è da anni al centro dell'attenzione mediatica per tantissime ragioni, perché innanzitutto è uno dei luoghi di produzione culturale ed ideologica tra i più importanti d'Italia, ed è una delle città globali dell'ideologia, potremmo dire, nel senso che essendo una grande città universitaria ed avendo anche un peso economico significativo, è davvero una città importante dal punto di vista di quella che è, secondo noi, la produzione del modo comune di vedere le cose. Cioè esiste un modo di dividere, classificare il mondo che spesso noi chiamiamo senso comune. Bene, buona parte del senso comune che noi utilizziamo a Bologna, in Italia, e che ci appartiene, è prodotto nella città di Bologna.
Voi avete scelto Bologna perché è la città in cui vivete e lavorate?
Sì, abbiamo scelto Bologna perché è la città che attraversiamo, che ci appartiene come città nella quale risiediamo e nella quale lavoriamo. Io credo che una simile ricerca si potrebbe fare su molti tante altre realtà. Però la scelta di Bologna nasce dal fatto che siamo bolognesi di fatto.
Ti chiedo un'ultima cosa, visto che fate un seminario di autoformazione all'Inchiesta partendo dalle categorie, dagli strumenti, dall'opera di un sociologo francese, Pierre Bourdieu, che usa la parola campo in modo piuttosto specifico, piuttosto tecnico, si può dire che Bologna sia un campo nel senso di Bourdieu?
Bologna è un universo sociale complesso nel quale si intrecciano e coesistono campi che tra di loro sono in relazione, campi che sono dotati di un'autonomia, una città nella quale vengono prodotte cose nel senso di beni, servizi ed idee che poi vengono consumati non solo a Bologna, ma sono consumati da tutto il paese e addirittura anche all'esterno.
Si dice sempre scendere in campo perché Berlusconi è sceso in campo e lo imitano, che dicono Dini scende in campo, Prodi scende in campo. Ma questa frase infatti non me la nuova, perché quando io ho sentito, io avevo già sentita molte volte questa frase, perché io sono d'origine contadina, signor Biagi, no? E io mi ricordo da ragazzo, quando ero bambino, il mio babbo tutte le sere, verso le 9 di sera, si alzava, siccome non avevamo il bagno in casa, prendeva un foglio di carta gialla, quello che dava nei negozi per incartare la roba, se lo metteva sotto il braccio e diceva io scendo in campo, e se ne andava. A me sta frase, ora quando l'ho risentita, quando l'abbiamo sentito Berlusconi a reti unificate dire italiani io scendo in campo, il mio babbo ha fatto due occhi, ma come, con tutti i soldi che c'ha non si è neanche fatto il bagno in casa quello sporcaccio.
Quindi se non volete che qualcun altro scenda in campo al posto vostro,
Meglio che lo facciate voi prima, magari andando a seguire questi seminari per costruire insieme un'inchiesta su Bologna. Si tengono ogni lunedì alle 21 presso la prima casa a sinistra in via Zampieri.
Piccola, mia mamma mi diceva, quando ero adolescente e cominciavamo a non andare d'accordo, sai che mi diceva mia mamma? Mi diceva, tu vedi quello che vuoi.
Ah sì, penso che sia una cosa che in tante ci siamo sentite dire, penso.
Però in effetti è vero che da un punto di vista fisiologico non tutti vediamo allo stesso modo.
Infatti, che cos'è proprio il campo visivo? Claudio Paganelli, che è un medico oculista del poliambulatorio Tiarini, è stato chiamato dalla nostra Chiara Ronzani.
Campo visivo si può definire come la porzione di spazio che un occhio immobile percepisce di fronte a sé. E lo si può raffigurare come una specie di isola tridimensionale la cui base rappresenta i limiti periferici del campo visivo, la cui altezza invece è legata al grado di sensibilità differenziale alla luce in ogni punto della retina in cui viene misurata, cioè la minor differenza percepibile fra luminanza di sfondo e luminanza dello stimolo.
È, se ho capito bene, tutto quello che si riesce a vedere.
Che si riesce a vedere, esatto.
È uguale per tutte le persone o ci sono differenze?
Normalmente il campo visivo si estende oltre i 90 gradi nella porzione temporale e 60 gradi nella porzione nasale, perché è ostacolato naturalmente dalla piramide nasale, e circa 70 gradi superiormente e inferiormente. Vi sono alcune differenze minime, ma non significative.
Da cosa dipendono? Dalla posizione degli occhi, dal fatto che invece gli occhi...
Da alcuni, tutti di questi fattori, dalla conformazione del viso, quindi dalla prominenza delle arcate sopraccigliari, degli zigomi e del naso.
Come si misura il campo visivo?
Il campo visivo si misura con uno strumento che viene definito perimetro, ed è un apparecchio che proietta degli stimoli luminosi su uno sfondo con una luminanza fissa, e il paziente deve, mantenendo l'occhio fisso su una mira centrale, premere un pulsante avvisandoci quando lo stimolo luminoso, che varia di intensità e di posizione, viene rilevato.
Ecco, ci sono delle patologie, delle malattie che mettono a rischio il campo visivo?
Sì, ci sono molte malattie che mettono a rischio il campo visivo e l'esame trova applicazione particolarmente, cioè il maggior campo di applicazione è nello studio del glaucoma e di numerose malattie neurologiche. In alcune patologie, come per esempio quella glaucomatosa, il deficit del campo visivo è progressivo, difficilmente avvertibile, fino al momento in cui il difetto interessa la visione centrale ed è quel momento in cui si è veramente arrivati troppo tardi, nel senso che è possibile che un paziente abbia una visione tubolare come se vedesse attraverso una canna di fucile, ma mantenga comunque 10 decimi di vista perfettamente normale, ed è la lentezza della progressione che dà appunto questo problema nella diagnosi precoce di questo tipo di malattia. In altri tipi di malattie neurologiche il difetto è in genere è in ambedue gli occhi ed è più facile forse rendersene conto, perché il paziente con questo tipo di problema, si chiama eminanussia, tende a non vedere degli ostacoli sempre dalla stessa parte.
È sotto New Order, close range, che difficoltà questa pronuncia, cervello di scorta si chiude.
Sì, lasciamo qui campo, lo lasciamo alle vostre suggestioni se volete darcene a cervello di scorta @libero.it.
Salutiamo i nostri cervelli di scorta, Chiara e Valentina. Un saluto a chi ha l'ascolto e cervello di scorta torna la prossima settimana.